Allora, il senso che abbiamo è quello di lasciarci un poco guidare da San Paolo. E dobbiamo dire così, come linea generale, che San Paolo è uno che è stato sorpreso da una forte esperienza di Cristo. Quindi lui nasce all'interno del mondo ebraico, e il mondo ebraico come è costruito? È costruito in questa maniera. Io ho i comandamenti, eseguo i comandamenti, dunque sono giusto. E noi, soprattutto le nostre generazioni giovanili, hanno lo stesso schema. Voi venite qua, ascoltate un insegnamento e poi cercate di praticarlo. E poi dopo mi domandate, ma come mai sono sempre allo stesso punto? Oppure, che cos'è che devo fare? Ricorderete che Gesù, un certo momento, riceve proprio da un giovane che conosceva benissimo la legge, e cioè che il cuore della legge era amare Dio e amare il prossimo, e glielo spiattella davanti secondo le norme canoniche del Deuteronomio. E però una volta che glielo ha spiegato, lui domanda, ma che cos'è che devo fare? Gesù allora cosa fa? Gli racconta un'esperienza, l'esperienza del samaritano, che si prende cura del malcapitato sotto le sgrinfie dei briganti. Gli racconta un'esperienza e poi, finita di raccontare l'esperienza, gli dice adesso fai questo. Allora, per Paolo è capitata la stessa cosa. Fedele ebreo, lui immagina di poter arrivare a Dio attraverso la propria giustizia, cioè facendo delle cose buone, per cui può mettersi di fronte a Dio e dire, ecco, sono un pio giudeo e allora tu puoi rivolgere a me la tua benevolenza perché sono stato buono. Ma Paolo fa un'esperienza che lo travolge. Sulla via di Damasco incontra il risorto che lui andava a contestare vivente tra i primi discepoli che si erano aggregati a Damasco. Il risorto si presenta a lui ed entra dentro in contatto con lui. Si sente sconvolto, capisce che a quel punto la via per arrivare a Dio non è quella del fare cose buone, ma la via per arrivare a Dio è di sentirsi amati. Facendo l'esperienza del sentirsi amato, Paolo acquisisce il clima, l'atteggiamento giusto per realizzare persino la legge. Perché a quel punto la legge non è più lo strumento per arrivare a Dio, ma è invece l'espressione di un amore ricevuto. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, voi tutti siete papà e mamme, quasi forse sì, beh, ma anche in maniera spirituale. Quando è che i vostri ragazzi sono stati capaci di fare le cose che voi desideravate da loro? Quando gliel'avete detto, ridetto, spiegato, minacciato, castigato? E allora? No, vedo che fate così. Non è così. Ma quando loro si sono sentiti amati, sono diventati capaci persino di fare quelle cose lì che quando gliele dicevate non le facevano. È vero o no? voi stessi fate questa esperienza. Ora, questo tipo di esperienza bisogna imparare a tradurla nella realtà della vita spirituale, della vita religiosa, della vita di fede. Noi invece siamo troppo legati a questa scaletta, e cioè, prima di tutto devo sapere, devo conoscere, e quanto catechismo fate? Eh? 4-5 anni, ma con 4-5 anni, insomma, uno fa l'università, e poi che cosa tirate fuori? Che ricevono il sacramento dello sparimento. Cioè, c'è qualcosa che non funziona. Io, modestamente, io non mi ricordo di aver fatto tanto catechismo. Non so mai, c'erano mica le ore di catechismo. Eppure, modestamente, non è che sono venuto fuori così male. Ma perché? Ma perché è sbagliato il metodo? Perché si crede che perché si sanno le cose, allora si è nella condizione di farle. Ma non è così. Bisogna fare un'esperienza. Bisogna fare l'esperienza di Cristo che ti salva. Soltanto allora sarai capace di avere uno sguardo così intenso nei confronti di chi ti sta accanto, per cui guardandoli non li guardi più a partire da te stesso, ma li guardi a partire dal destino per cui è fatto quella persona, e quindi gli vuoi bene comunque sia. Noi siamo carenti da questo punto di vista, siamo carenti dal punto di vista dell'esperienza, e dell'esperienza umana. Perché l'esperienza umana da dove nasce? Sentite, vi leggo una poesia. È un autore che si chiama Mario Luzzi, che ha scritto questa poesia all'interno di una specie di antologia sotto il titolo La specie umana. Cioè, per dire che cos'è l'uomo. Sentite. Di che è mancanza, questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno. Di che? Rotta la diga, ti inonde e ti sommerge la piena della tua indigenza. Vieni. Forse viene da oltre te un richiamo che ora, perché agonizzi, non ascolti. Ma c'è, ne custodisce forza e canto la musica perpetua, ritornerà, sii calmo. Dentro il cuore umano c'è una mancanza. C'è un bisogno, perché noi non siamo all'altezza di rispondere al desiderio di cui è costituito. E questo contro tutte le ideologie dell'epoca moderna, le quali pensano che l'uomo sia capace di rispondere al suo bisogno. È un'ideologia così stupida che fa una operazione proprio nefanda, cioè cancella il bisogno, cioè si pensa che l'uomo non deve avere bisogno. Noi proviamo vergogna quando abbiamo bisogno, è dentro la nostra cultura, il nostro modo di pensare. L'uomo deve bastare a se stesso, l'uomo deve essere autosufficiente, ma non è così. Di che mancanza è questa mancanza, cuore, che ti inonda continuamente, ti inonda. Che cos'è che c'è dentro? questo cuore. C'è un segno, una ferita che tutti ci portiamo dentro. E se noi non prendiamo contatto con questa ferita, noi non comprendiamo niente, non facciamo nessuna esperienza umana. Possiamo essere bravi, bravissimi, ma non entriamo dentro nell'umano. Tant'è che quando vediamo un poveraccio, sì, appunto, facciamo la carità, gli slunghiamo l'euro, ma non ci commuoviamo di fronte a questo qui che è bisognoso. Ma attenzione, perché il problema non è di risolvere il problema di quello lì. C'è un poveraccio che si chiama Agostino e che è andato fuori di testa perché non aveva i soldi per arrivare alla fine del mese. Ed è da 5 anni che estate o inverno dorme avvolto in una coperta alla porta di una chiesa. E quando gli si chiede, vieni, ti diamo, ti sistemiamo, dice, no, io sto qua. Si sente reietto. Ma il problema non è di risolvere quel problema lì. Il problema è di capire che quello lì c'ha esattamente il mio stesso problema, è mio, uguale. Forse anche vostro, non lo so. Mio sicuramente. E cioè che io sento che io non basto a me stesso, che ho bisogno di altro. E noi ci immunizziamo contro questo, ci immunizziamo, così diventiamo incapaci di relazionarci, perché ci si relaziona veramente dentro un bisogno. Il bambino che fa? Mamma, ha bisogno? No. E se non diventerete come i bambini, scordatevelo. Il regno dei cieli non è fatto per voi. Ieri, nella messa, non sono venuto per i sani, ma per i peccatori. E a me mi ha fulminato questa idea. Lui è venuto per me peccatore. Per me, peccatore. Mi vuole bene perché sono peccatore. E voi mi direte, come si fa? No, è così. Ma scusate, ma voi, che siete papà e mamme, quando vostro figlio ne combina di grosse, di cotte, di crude, non gli volete forse ancora più bene che quando è tutto bello sistemato, bello a posto ed è la vostra gloria? Non vi tormenta di più quel figlio lì? E non è la stessa cosa per Dio? Ce lo dice Lui. Io ti voglio bene perché sei peccatore, non perché sei giusto. Perché io dei giusti non so cosa farmene. Quelli se la cavano da soli, credono. L'esperienza umana nasce da una ferita. E guardate che tutti ce l'abbiamo dentro. Ce l'abbiamo dentro. Di che è mancanza, questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? Di che? Questa è la sospensione, perché di che? San Paolo ci direbbe così, di Cristo. È la mancanza di Cristo. Noi abbiamo bisogno di ritrovare il modello sul quale noi siamo costruiti. Abbiamo bisogno di ritrovare il perno che costituisce la nostra esistenza. Stamattina, leggendo un altro brano della parola di Dio con i ragazzi, avete presente quando Gesù alla notte, prima di consegnarsi ai suoi, dice così: essendo il tempo della Pasqua, Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Gesù non sta insegnando nessun catechismo. Avendo amato i suoi, sta facendo l'esperienza dell'amore. Avendo amato i suoi, li ha amati sino alla fine. E poiché il Padre gli aveva chiesto di realizzare un piano che era quello della croce, egli quella sera stessa si alzò da tavola, si mise un grembiule e cominciò a lavare i piedi ai suoi discepoli. Arrivate da Pietro, Pietro dice, oh no maestro, qui abbiamo sconvolto i ruoli, sono io che devo lavare i piedi a te, non tu a me. E Gesù cosa gli dice? Pietro, se non ti lavo i piedi, tu non prenderai parte alla mia avventura che sono venuto a realizzare nel mondo. È l'avventura dell'amore, meglio, è l'avventura dell'agape, vale a dire, della capacità di espropriarsi a favore di altri, di far vivere altri attraverso il proprio voler bene, di generare la vita. Questa è l'avventura di Gesù. Sono venuto a fare questo. E se tu non accetti di entrare dentro in questo atteggiamento mio, che è quello di piegarmi e di chinarmi su di voi, tu non parteciperai a questa avventura. Quando Pietro si sente escluso dal rapporto con Cristo, dice: ma no, no, Signore, ho anche il corpo, la testa, tutto. Pietro, non esagerare, chi ha lavato i piedi è puro, e quindi non è necessario. Poi conclude e dice così: voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, avete visto quello che io ho fatto? Questo l'ho fatto per dare a voi un esempio, noi traduciamo e diciamo, vero? Per dare a voi un esempio, perché anche voi facciate la stessa cosa. Ma nella parola che c'è scritta in greco, perché voi sapete che è ispirato, è il testo greco, non è ispirata la traduzione italiana, c'è questa parola, hypodeigma. Ora, questa parola è fatta da due paroline. Uno è deigma, deignimi vuol dire indicare, il dito, indicare. Ipo, indicare sotto. Io sono un cagnaccio a fare i disegni, non sono capace. Ho sempre ammirato i miei compagni che facevano disegni. Però quando io andavo a scuola, la maestra mi diceva: dovete fare quel disegno, copiare quel disegno. E io, che non ero capace, prendevo il disegno, lo mettevo contro la finestra. Anche voi lo facevate? Ah, mettevo sopra il mio coso e poi tracciavo. Gesù dice così, questo è l'ipodegma, dice: io sono quella struttura sulla quale voi vi dovete, che dovete mettere a vostro, che dovete, con cui dovete confrontarvi. Sì, tu sei la fotocopia di lui, no? Devi metterti lì e fare quello che fa lui. Non è un esempio. Per esempio, mi lascia molto perplesso. Chi ci arriva quella roba lì? Chi ci arriva? No, è un esempio troppo alto, i santi, esempio, si lascia perdere, no? Ma lui è la filigrana. Avete presente cos'è la filigrana, vero? Lui è la filigrana dentro la quale io sono costruito. Io devo costruirmi lì, devo riconoscere lui che è dentro di me, che costituisce la mia filigrana. Soltanto che non è un meccanismo come quello con cui io disegno mettendo il foglio sulla finestra. Non è un meccanismo, perché passa attraverso la mia umanità, passa attraverso la mia libertà, passa attraverso il mio affetto. Allora io devo consegnarmi a questo Cristo che vive in me. Paolo sente questa roba qua. Questa vita che vivo nella mia carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ecco l'esperienza cristiana. E qui non c'è niente da imparare. Cosa c'è da imparare? C'è da riconoscere. Perché quando tu riconosci questo, quando tu poi dopo vedi tuo marito, sei capace di guardarlo con occhi diversi. Quando vedi il poveraccio, lo guardo con occhi diversi. Li guardi con gli occhi di Cristo. Ma appunto, questo è quello che ci manca, non facciamo esperienza di lui. Andiamo in chiesa, diciamo preghiere, facciamo atti di carità, di bontà, tutto quello che voi volete, no? 5 opere di misericordia corporali, 5 opere di misericordia spirituali, 7 opere di misericordia. Ragazzi, allora quando ho fatto tutte queste cose qua sono santo. E chi l'ha detto? Si diventa santi perché si è sorpresi dalla esperienza di Cristo nella nostra vita. Allora, la domanda che io vi faccio e che vi prego di portarvela via è questa: ma io ci credo a sta roba? È un'esperienza per me? È un'esperienza dalla quale, peccato sì, peccato no, io ci sono dentro fino al collo? La nostra vita cambia qui. Paolo è cambiato su questa roba qua, capite? Il cristianesimo è un'esperienza, se no è una banalità. È esattamente identica a tutte le forme ideologiche con le quali l'uomo tenta di darsi una strutturazione umana. Il comunista, che è perfetto, è coerentissimo con la sua ideologia, e così tu cristiano sei coerente con la tua ideologia. No, quella roba qua cos'è? È il cristianesimo? No, non è il cristianesimo questo. Ma è il cristianesimo ridotto a ideologia, è il cristianesimo ridotto a dottrina. Con questo vuol dire che allora la dottrina o l'insegnamento non serve? No. Vuol dire che quella è la conseguenza dell'esperienza che lo precede. La debolezza del cristianesimo oggi è la mancanza di esperienza cristiana. Ma l'esperienza cristiana nasce precisamente da questa ferita del cuore. Soltanto quando uno si sente ferito capisce di avere bisogno. E quando uno ha bisogno e lui si china su di te e ti abbraccia, allora senti e capisci che cosa vuol dire essere salvato. Capisci cosa vuol dire essere cristiano. Allora incominci la strada dell'amore, incominci, come dire, a non vivere più per te stesso, a non essere orgoglioso, a non metterti in cattedra, e ti lasci condurre da questa amicizia. Da qui sgorga la preghiera, la domanda, la vicinanza, scaturisce l'esperienza. È dentro all'esperienza di un grande amore che si capisce la realtà. Non è capitato così anche per voi? No, io scherzo sempre, dico, quando insegnavo in liceo e avevo tutti questi ragazzi, arrivavano a scuola sbrindellati, sporchi, mamma mia, che puzza, che ci portavano l'osso perché non si lavavano. Capitava però sempre qualche giorno che ti vedevi uno che arrivava, che era a puntino. Allora io facevo così, dicevo: ehi, Daniele, ti sei innamorato? Come fai a saperlo? Come faccio a saperlo? Basta guardarti. Sì, è vero, è vero, è vero, sei proprio innamorato. Sei innamorato della Cristina, salta su quell'altro. Va. Bene, sono contento. Cioè, capite, dove sta il gioco? È lì. Allora, l'incontro con Cristo per me è come quello di Paolo, il quale capisce che non è che con le proprie opere ci si salva, ma noi respiriamo un'aria nuova quando ci sentiamo così profondamente amati che allora da lì scaturisce l'agire nuovo, che è l'agire appunto dell'agape, della fraternità, dell'accoglienza, no? Intanto mi sono perso, che però è troppo bella sta poesia. Allora, di che è mancanza questa mancanza, cuore, che a un tratto ne sei pieno? Di che? Rotta la diga ti inonda e ti sommerge. Cosa vuol dire rotta la diga? Tu, con la tua mancanza, cerchi di coprire, no? Cerchi di coprirla, nascondi, però a un certo momento scoppia tutto, si rompe la diga. Allora sei riempito, il tuo vuoto dilaga dentro di te, no? Rotta la diga, ti inonda e ti sommerge la piena della tua indigenza. Ci sono dei momenti nei quali noi sentiamo che non bastiamo per niente. A volte basta una parolina, no? No? Qualcuno che ti dice, quella lì la va in gesa per farsi vedere. E tu lo senti di orecchio. Stai di un male. Arrivi a casa. No? Oppure ne dice qualcuno di peggiore ancora. E tu arrivi a casa... Si rompe tutto, basta, ci vuole poco perché si rompa tutto. Anche il cellulare non resta fisso. Rotta la diga, ti inonda e ti sommerge la piena della tua indigenza. Poi, questa mancanza viene, forse viene, da oltre te un richiamo, qualcosa che non è di tuo, ma qualcosa di esterno. Immaginate una parola buona, un incontro come questo, viene qualcosa, no? Un richiamo che ora, perché agonizzi, non ascolti. Siccome sei tutto pieno di te, sei tutto, come dire, coperto da questo dolore, di questa mancanza, non l'ascolti, ma c'è. E ne custodisce forza e canto la musica perpetua. Di che cosa? Di questa mancanza, la musica perpetua, di questa mancanza che ti rode dentro. Per esempio, il tempo che passa. Vi siete accorti che siamo nel 2020? Ah sì? Ah, e non dice niente questo? Non vi rode dentro? Vi è mancato qualcuno a cui volevate bene? E non è stata una ferita terribile che non si cancella? La piena che ha coperto tutto. Capite? Viene da altro un richiamo. Che adesso perché agonizzi non ascolti, ma questo richiamo c'è e ne custodisce forza e canto la musica perpetua, questo gorgoglio di dentro che ti senti, no? Però non c'è più e vai mille volte al cimitero per incontrarlo e ti fa male, no? Sii calmo, cioè accetta questa condizione, perché questa condizione è il punto di partenza continuo per poter pregare, è il punto di partenza continuo per poter ascoltare Cristo, per sentire la voce, per capire che ti è necessario. Capite che siamo di fronte a una sapienza che non è la sapienza del mondo. Perché la sapienza del mondo ti dice, ah sì, sei in crisi, allora devi andare dallo psichiatra. Sei depresso, devi andare dallo psichiatra. No? Perché lui ti aggiusterà, ti metterà le cose a posto. Eh sì, vai dallo psichiatra. Interessante, io ho fatto una bella esperienza di 15 anni a contatto con gli psichiatri. Però la cosa più curiosa era questa. Un bel giorno la responsabile dell'equipe mi dice, padre Antonello, noi analizziamo bene i problemi, ma non li risolviamo. Vede, padre, lei ha la chiave della risoluzione. E cos'è sta chiave della risoluzione? Questi ragazzi non hanno fatto l'esperienza di una paternità. E io gli ho detto, ma di quale paternità? Padre Antonello, la paternità del padre dei padri. Mi ha stecchito, capite? Mi ha stecchito. La soluzione dei problemi dell'umano è la scoperta di avere un padre che va al di là di tutto e di tutti, il quale fa piovere sui buoni e sui cattivi e fa sorgere il sole sui giusti e sugli ingiusti, che anzi quando vede una persona triste, intristita dalla vita, piomba abbracciandolo, volendogli più bene. Quando vede un peccatore la va a cercare perché gli interessa quello lì. Degli altri 99 è un grande paradosso, non gli interessa, cioè non è che non gli interessa, ma non hanno bisogno. Ma di questo qui sì che c'è bisogno di me, del figlio minore che ha sprecato tutto, quello lì ha bisogno. Il grande è sempre stato in casa, che bisogno ha? E la cosa curiosa è che quello là maledetto sente il dolore perché ama, e questo qua che era sempre in casa si irrita ed è geloso dell'altro che è stato accolto e per il quale è stato ucciso il vitello grasso. Siamo di fronte a una parola di Dio che rovescia tutti i nostri schemi mentali, capite? Io c'ho un po' di terrore su una cosa, ve la dico, poi dopo cancellatela perché forse non è... Io c'ho il terrore della retorica ecclesiastica. Sapete cos'è la retorica ecclesiastica? Cioè delle parole a cui non corrisponde un impeto di umano. Domenica prossima il Papa ci dirà, ci ha invitato a vivere la domenica della parola di Dio. Io c'ho un po' di angoscia, perché tra la domenica della missione, la domenica della misericordia, la domenica di... a un certo momento io capisco più niente. Per me la domenica è la domenica. Ma perché il Papa deve continuare a dire queste cose? Perché abbiamo perso il senso della domenica, di lui risorto, vivente in mezzo a noi, che ci ama e ci vuole bene. Domenica di domenica, anzi giorno dopo giorno. E allora noi facciamo su retorica, dobbiamo stare attenti. Perché in questa maniera qua noi digeriamo tutto ed eliminiamo tutto. Capite? Ecco, perché il cristianesimo o fai esperienza, senti che entra dentro nel vivo della carne, o se no cosa vuoi che sia? Un bel insegnamento. Sì, ho capito. Ma anche i musulmani hanno delle regole, saranno quello che saranno. Io faccio l'esperienza del definitivo, oltre il rapporto con Cristo, non ce n'è altro, capite? Paolo ha fatto questa esperienza, non c'è altro, perché fra qualche anno io lo incontrerò a faccia a faccia, avrò qualcosa da dirgli, anche lui mi dirà qualcosa, mi dirà: avevo fame e mi hai dato da mangiare. Quella volta che sei andato al supermercato a fare la spesa per quella famiglia che aveva il frigorifero vuoto. Ed ero io là, con quello lì. Quell'altra volta che mi hai chinato, che mi hai preso, che ero affranto e non capivo più niente. E hai avuto la pazienza di stare con me ore e ore. Quell'altra volta che io che ero stato abbandonato dall'amorosa, hai avuto il coraggio di farmi dormire vicino a te, perché io non capivo più niente, volevo buttarmi giù dalla finestra. Ero io che ero là con te. Avevo fame, ero nudo. E tu mi hai aiutato, sei stato vicino a me. E quando non hai fatto questo, sei passato via con volto indifferente. L'altro giorno mi è scappato via perché avevo fretta. C'è sempre un poveraccio lì a Roma Termini che tende qualcosa. Io ho sempre in tasca qualche soldo. Gli ho buttato in maniera affettuosa 1 euro. Mi sono sentito un vigliacco. Perché non si fa così. Perché il modo decide della realtà delle cose. Il modo. E capite dove si gioca? No? Paolo ha capito sta roba qua, ha capito? No? Ha capito che il cristianesimo è un'esperienza. È l'entrare dentro in Cristo. È il vivere in Cristo. È come un innamoramento. Sì, come un innamoramento. Vi siete innamorati qualche volta, no? Anche voi suore, spero, eh? Vabbè, grazie a Dio, insomma, qualche volta, insomma, la carne si scuote. E mica lì, insomma, come dei pappagalli. Il cristianesimo è una cosa così, o se no non vale la spesa, capite? Non è un insieme di buone regole, non è il della casa rivisto e aggiornato per l'anno 2020, il Galateo. È un'esperienza. Esperienza vuol dire entrarci dentro, experior in latino, in greco, sì, latino e greco, vuol dire passare dentro a qualcosa che fa fatica a passare, no? Quasi bisogna strusciare, come quando uno deve entrare dentro in una caverna, in un cubicolo, deve fare esperienza, vuol dire fare questo movimento. No, è che io vi chiedo scusa, ma capisco che quando noi diciamo per me, San Paolo nella lettera ai Filippesi dice per me vivere è Cristo e morire è un guadagno, noi lo diciamo come bere un bicchiere d'acqua, capite? Dire ma per me vivere è Cristo vuol dire essere con Lui là sulla croce, ed essere là sulla croce non perché io mi auto condanno, ma essere lì portando il peso della vita a favore dei miei amici, dei miei fratelli. Io faccio fatica, però capisco che questa è la verità delle cose. Va bene? Questo è quello che la parola di Dio mi dice. Voi mi direte, ma adesso basta. Eh no, adesso incomincia, questa è l'introduzione, è l'aperitivo, quindi fatevi coraggio. Sì, perché avete lì il testo. No, allora, c'è una paginetta e mezza che sono le mie piccole considerazioni, ma quello non conta niente, quello che conta è la parola di Dio. Allora, sentite, allora ve la leggo. Poi vi faccio alcuni piccoli accenni. Dunque, tanto occorrerebbe che noi avessimo il quadro della situazione, perché se non abbiamo il quadro facciamo fatica a capire. Allora, questa lettera ai Corinti è una lettera che nasce così. Paolo fa la prima predicazione in quella che è l'Asia Minore, che oggi è la Turchia. A un certo momento lo Spirito del Signore lo spinge ad attraversare i Dardanelli e a venire in Europa. La prima regione che si incontra venendo in Europa è la Macedonia. Qui entra dentro e trova una colonia romana che si chiama Filippi. E qui nasce la prima comunità cristiana intorno a una donna. Sentite che bello. Attorno, si chiama Lidia. una commerciante di porpora, un tessuto di grande valore. Paolo, quando arriva lì, va a cercare la sinagoga, perché lì ci sono degli uomini religiosi, e sapendo che invece che andare alla sinagoga si ritrovavano all'aperto, alla riva di un ruscello, li va a trovare, va lì e racconta di Gesù. Qui questa donna lo sente e insieme ad altre sue amiche restano estasiate. Allora gli danno ospitalità in casa e lui di tempo in tempo andava e raccontava le avventure di Gesù. Dopo un poco, sorge, non sto qua a farvela lunga, viene fuori una diatriba e Paolo viene cacciato via. Andate a leggere nel libro degli Atti degli Apostoli, mi pare il capitolo 16 o 17, se non ricordo bene, c'è tutta questa bella storia. Quindi da Filippo deve scappare, arriva a Tessalonica, stessa scena, sistema, nasce una piccola comunità e anche lì lo cacciano via. Arriva ad Atene, Atene è il cuore dell'intelligenza dell'epoca, non so, l'ONU, fate conto, l'ONU. E allora Paolo sale su, cosa c'era sull'acropoli di Atene? I saggi, i sapienti, i filosofi dell'epoca si ritrovavano lì e discutevano dei massimi sistemi. Ora Paolo, seguendo il racconto che ne fa San Luca nel libro degli Atti, entra lì e fa anche lui il suo bel discorso e dice: uomini ateniesi, ho visto che siete molto religiosi, a tal punto che avete voluto onorare persino un Dio che voi non conoscete, perché non volete proprio fare torto a nessuno. Bene, quel Dio che voi non conoscete ve lo annuncio io. È Gesù di Nazareth, crocifisso, morto e risorto. Appena si sentono dire che è risorto, ricordate che i greci riconoscevano l'immortalità dell'anima. Ricorderete come Socrate va allegramente alla morte prendendo la cicuta, dicendo: sì, muore il mio corpo, ma mi libero di questo peso estraneo che io sento avere addosso, e così la mia anima è finalmente libera, no? Per loro era l'immortalità dell'anima, non la persistenza del corpo. Noi professiamo la risurrezione della carne, ricordatevelo sempre. Sarebbe bello fare una l'escatologia, forse l'ho già fatta una volta, non mi ricordo. Qui con voi ve ne ho già dette talmente tante che non so più da che parte incominciare. Comunque, l'escatologia non ve l'ho mai fatta? È interessantissimo questo sì no, che vuol dire che non avete capito se l'ho fatta. Ne abbiamo fatte, certo che ne abbiamo combinate. Vabbè, comunque, insomma, appena sentono parlare della risurrezione della carne, dico: senti ragazzo, non venirci a raccontare, sì, questo ci sentiamo un'altra volta. Paolo si sente scornato. Tra l'altro, questo discorso è uno dei più belli che noi abbiamo negli Atti degli Apostoli, ma veramente bello, costruito secondo la tecnica proprio della retorica del tempo. Insomma, Paolo si sente scoraggiato. Allora va, si allontana da Atene e arriva a Corinto. Corinto è una città di porto, una città di mare, molto grande all'epoca, aveva più di 500.000 abitanti, ma aveva un difetto, che era pieno di gente da sbarco. Voi pensate che la parola corinthiazein, essere di Corinto, voleva dire prostituirsi, per dire l'allegria che c'era in questo posto. Quindi arriva in un posto che evidentemente non aveva nessuna possibilità di ricevere la parola di Dio. Paolo, scornato dell'avere annunciato la risurrezione di Gesù e di non essere stato ascoltato, costituisce la sua catechesi, il suo annuncio, sulla crocifissione di Gesù. E stranamente si riunisce attorno a sé la comunità più bella di credenti che ha avuto origine da lui. Dopo un anno e mezzo che è stato lì, che ha curato questa comunità, lascia perché la sua missione era quella di andare a costituire altre comunità. E allora a quel punto si allontana. A un certo momento gli arrivano delle voci, e cioè che nella comunità di Corinto ci sono delle divisioni, delle fratture. Allora scrive questa lettera. Ecco, allora adesso capite perché. E allora vedete qua, prendetelo, guardatelo, mentre io ve la leggo. La parola della croce è stoltezza per quelli che si perdono, ma per quelli che si salvano, ossia per noi, è potenza di Dio. Sta scritto infatti: distruggerò la sapienza dei sapienti e annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dov'è il sapiente? Dov'è il dotto? Dov'è il sottile ragionatore di questo mondo? Dio non ha forse dimostrato stolta la sapienza del mondo? Perché infatti nel disegno sapiente di Dio il mondo, con tutta la sua sapienza, non ha conosciuto Dio. È piaciuto invece a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Quale predicazione? L'abbiamo sentita sopra. La parola della croce. Sentite. Mentre i giudei chiedono segni e i greci cercano sapienza, noi invece annunciamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Ma perché la croce è potenza di Dio? Perché quel Gesù, figlio di Dio, che ha assunto una carne umana, che ha plasmato la sua carne umana dalla sua divinità, per cui non sono due persone, ma è una sola persona, per cui morendo sulla croce muore realmente il figlio di Dio. Quindi Dio in qualche modo si lascia crocifiggere per rendere evidente che cosa? Per rendere evidente il suo cuore, che è quello di essere un papà che ama la sua creatura al punto che si lascia crocifiggere per amore. È un paradosso? Sì, è un paradosso. Possiamo dire di ciascuno di noi: Dio mi ama a tal punto e mi abbraccia fino nelle fibre più profonde del mio cuore da dare la sua vita per me. Peccato sì, peccato no, lui mi ama, si è lasciato crocifiggere. Prima di ogni incoerenza mia di fronte alla legge, prima di ogni incoerenza c'è l'amore di Dio. Io sono amato, Dio ha stima di me, mi vede come suo figlio, prima e al di là di ogni mia fragilità. Allora dire che Gesù è crocifisso vuol dire l'amore di Dio che si è chinato su di me. Capite che l'amore è capace di vincere tutto. L'amore vince la morte. La morte non è l'ultima parola sulla vita, ma è se ho amato o non ho amato, se ho voluto bene fino al sacrificio di me, oppure mi sono innalzato sacrificando gli altri a me. Se ho vissuto l'agape, cioè l'ospitalità, l'accoglienza, la condivisione, perché in quell'altro che ho servito, lì vive il Cristo. Il crocifisso dice queste cose. È per questo che è potenza di Dio. Dio ha voluto vincere il mondo in questa maniera, mostrandosi debole, che è un paradosso, entrando dentro, cioè dove? Là dove noi patiamo maggiormente il dubbio contro Dio. Perché quando noi soffriamo ci rivolgiamo a Dio e gli diciamo: ma perché tu che sei onnipotente non risolvi questo problema? Perché questo bambino innocente deve patire quello che sta patendo? E tu che sei l'onnipotente non intervieni? E lui che ha fatto? Ha preso su di sé tutto il dolore umano, tutto, l'ha preso su di sé e lo ha portato là sulla croce. E là sulla croce ha dimostrato di volere bene. Anche il nemico, anche quelli che stavano lì dicevano: bello, scendi dalla croce e ti crederemo, se sei Dio, fatti vedere. Lui non scende. Anzi, perdonali Padre, perdonali, perché non sanno quello che dicono, non sanno quello che fanno. È stato il più grande avvocato della storia, perché ha costruito sulla loro ignoranza la loro difesa. Questo, soltanto l'amore fa questa cosa, soltanto l'amore. Soltanto l'amore di una mamma è capace di soffrire per il suo bambino, di morire per il suo bambino. Io penso che tutti voi sareste capaci di fare questo per i vostri figli. Allora, capite cosa vuol dire? Che sono venuto in mezzo a voi e ho predicato Cristo crocifisso, che è uno scandalo per quelli che credono che il mondo si salva attraverso la scienza e la sapienza. Ed è una stupidità per quelli che ritengono che Dio si debba raggiungere attraverso un cammino ascetico tale per cui ci si presenta in maniera pura davanti a Lui. Dio è entrato nel mondo attraverso una via diversa, la via del crocifisso. È piaciuto a Dio, guardate quello che abbiamo sottolineato, è piaciuto a Dio salvare i credenti con la stoltezza della predicazione. Quale? La predicazione del Cristo crocifisso. E andiamo avanti. Allora si rivolge ai suoi amici credenti, dice: considerate bene la vostra chiamata, ciò a cui siete chiamati. Tra voi non ci sono molti sapienti dal punto di vista umano, né molti potenti, né molti nobili, ma Dio ha scelto quello che è stolto per il mondo, per confondere proprio i sapienti, quello che è debole per il mondo. Dio lo ha scelto per confondere i forti, quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla. Dio lo ha scelto per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di fronte a Dio e dire: eccomi qua, io sono perfetto, io ho realizzato tutta la legge, non ho mancato in niente, non ho mancato in niente. Tra di voi, dice Paolo, non è così. Grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, siete in, capite cosa vuol dire in? Vuol dire interconnessi. Siete legati a Cristo, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio. Sapienza perché svela il segreto delle cose. Il segreto delle cose è l'amore, è l'agape, il segreto della vita. Tutto si sviluppa nella vita grazie all'amore. Tutto, tutto. Se io non provassi affezione per l'annuncio, non riuscirei a parlarvene. Capite? Perché dopo un poco uno dice: ma basta, l'ho già detto mille volte. E io continuo qua a ripetere le stesse cose. Ma queste cose mi affascinano. E voi stranamente continuate a venire, io non lo so perché venite, ragazzi, io. Beh, perché c'è qualche cosa di misterioso dentro. Non perché io parlo bene, non parlo mica bene. Io quando mi ascolto dentro questi robi qua mi vergogno. È vero, io mi vergogno. Io non sono mica capace di parlare bene, io parlocchio. Cioè, dovreste sentire quelli che parlano bene, quelli li invidio. Ma meno male che sono diversi. Quelli addormentano, io almeno non, né mi addormento né vi addormento. Dunque, allora, grazie a Lui siete in Cristo Gesù, il quale per noi è diventato sapienza per opera di Dio, cioè ci ha illuminato il senso, il gusto, il segreto delle cose. È diventato giustizia, perché le cose devono essere così come Lui è. È diventato santificazione. Santificazione non vuol dire non fare peccati. Santificazione vuol dire essere secondo Dio, che è il Santo. È diventato la nostra redenzione, cioè ha riscattato la nostra umanità, la nostra povera umanità. L'ha riscattata. Dice: è bella. Noi non siamo capaci di apprezzarci. Va bene? Quando vi guardate allo specchio dite: oddio, come sono vecchia. Non ci apprezzate. Invece guardate gli occhi che non invecchiano mai. Guardate il cuore che è sempre giovane, perché? Guardate sempre soltanto le rughe e fa tutta la fatica boia per cancellarle. Non voi, non voi. La vedo quelle povere attrici che si danno da fare, mamma mia, ma sono vecchiette. Ma imparino a capire che è lo sguardo che è sempre giovane, lo sguardo, il modo con cui guardi, come dire, la tenerezza che c'è dentro di te, quella lì ti rende giovane. Il volere bene ti rende giovane. Riscatto dell'umano. Dunque anch'io, fratelli, quando venni in mezzo a voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni, infatti, di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e questi crocifisso. Perché il Cristo crocifisso è l'amore, è l'evento dell'amore. Mi presentai a voi nella debolezza, per forza era stato scottato ad Atene. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio. Eccoci qua. Quindi vedete come San Paolo ha fatto un cambiamento, cioè attraverso alla sua esperienza di essere rifiutato, di essere cacciato via, ha sentito la sua povertà, la sua incapacità di annuncio. E a quel punto lì si è trovato con l'acqua alla gola. E lui, emarginato, cacciato via, umiliato, dunque assimilato a Cristo crocifisso, annuncia questo Cristo crocifisso che ormai si è incarnato dentro di lui e sgorga qualcosa di incredibile. La più bella comunità cristiana si converte. E come fanno a convertirsi questi trogloditi di Corinto? Cosa c'è che li ha convertiti? C'è la sua umiltà, la sua debolezza, la sua fragilità. Annunciava un evento che è tragico, la morte di uno, un evento che è la maledizione, maledetto colui che pende dalla croce. Annuncia questo e stranamente accade, dice Paolo allora, accade qualcosa che io mai più mi sarei aspettato, che voi vi siete convertiti a Cristo, che avete sentito in Cristo qualcosa che vi sorprendeva, qualcosa che colmava il vostro bisogno. Adesso ci fermiamo, dopo un'ora. Era 4:30 passate. Però scusatemi, io non so se sono riuscito a quello che a me preme, sapete che cosa? Che voi quest'oggi ve ne andate via con un senso di leggerezza, perché vi sentiate amati dal Signore. E vorrei che le mie parole fossero una carezza a ciascuno di voi, perché sentisse che dentro di sé c'è un amore che va al di là di qualunque situazione nella quale vi trovate. C'è una tenerezza infinita di Dio che è vostro Padre, che è vostro Papà. Che se lo Spirito Santo vi aiuta a capire questo, beh, allora abbiamo toccato il cuore dell'esperienza cristiana. Se questo non accade, restiamo alla superficie. Sì, abbiamo sentito delle cose interessanti, bello, carino, potete dire, oppure che noioso, ripete sempre le stesse cose. Cioè, sì, si resta a quel livello lì, no? Ma questo non cambia niente della vita. Invece quello che cambia della vita è un evento che accade tra di voi misteriosamente, che non dipende da me, ma che misteriosamente accade tra di voi perché è Cristo che vive e che attraverso una parola di annuncio come quella che faccio io arriva dentro di voi. E voi vi guardate dentro, vi rispecchiate, sentite la vostra debolezza, la vostra fragilità, il vostro peccato e dite: eppure tu, Dio, mi ami, mi vuoi bene. Credi tu questo? Ti fidi? Se ti fidi di questo, vedrai che un poco alla volta avverrà qualcosa di straordinario dentro di te. Diventerai diverso da quello che fino ad ora sei stato. È per questa strada che il cristianesimo accade e riaccade, non per altra via, non attraverso la sapienza, non attraverso alla pratica morale, ma accade come un innamoramento che ti sorprende, cioè un evento di cui resti lì sorpreso, ne vedi la bellezza e non sai, come dire, non riesci a contenerla, vorresti abbracciarla, non puoi stringerla. La bellezza non è fatta per essere mangiata, è fatta per essere riconosciuta, la devi lasciare lì. E quanto più la guardi, tanto più ti senti attratto a entrare dentro in una relazione che ti porta sempre più in profondità in relazione con questo mistero. Questa è l'avventura di Paolo, capite? Ma è l'avventura di ogni cristiano. Di ogni cristiano che sia degno di questo nome. Ecco, quindi, dopo adesso riprendiamo ancora dopo, facciamo un quarto d'ora di pausa, poi ci diciamo ancora qualcosa. Coraggio, alziamoci, andiamo. Le suore hanno preparato cose buone.